Stan NG è entrato in Apple nel 1995, prima del ritorno di Steve Jobs. Aveva 28 anni e faceva il Senior System Engineer. 31 anni dopo è andato in pensione. Ha fatto il marketing dell'iPod, dell'iPhone, dell'Apple Watch e degli AirPods. Una carriera intera dentro un'azienda, che si chiude con un post breve su LinkedIn. Nel frattempo Apple porta 60 studi e demo ad una conferenza di ricerca a Rio de Janeiro ed Apple Maps, che 14 anni fa era il flop più imbarazzante dell'azienda, sta silenziosamente diventando uno dei migliori servizi di navigazione al mondo. Oggi parliamo di quello che Apple costruisce sotto i keynote. Ogni tanto nelle notizie Apple passa qualcosa che vale la pena fermarsi ad ascoltare e guardare. Non per quello che è, perché spesso sembra molto poco, ma per quello che significa. Questa settimana ho individuato tre notizie, tutte silenziose, ma tutte importanti. Cominciamo da un nome che forse non conoscete. Stan NG è entrato in Apple il 1 luglio del 1995. Per capire cosa significhi, dovete visualizzare quel momento. Jobs era stato cacciato 10 anni prima e l'azienda era sull'orlo del fallimento. Il Mac era in difficoltà contro Windows 95 e non c'era l'iPhone, non c'era l'iPod, non c'era nemmeno l'idea dell'iMac. L'Apple del 1995, insomma, era una compagnia in crisi che molti analisti davano per spacciata. NG è entrato lì come Senior System Engineer, un ingegnere normale, insomma, uno dei tanti. Poi è successo tutto. Il ritorno di Jobs nel 1997, l'iMac nel 1998 e l'iPod nel 2001. È qui, proprio nel 2001, che la carriera di NG ha fatto la svolta che ha definito i 25 anni successivi di Apple. Dal lato ingegneristico è passato al lato marketing. E non a un marketing qualunque, è diventato una delle voci e dei volti del marketing di prodotto Apple. Se vi ricordate, il video di lancio dell'iPod Touch nel 2007, quelli in cui un executive spiegava calmo le funzioni, in molti di quelli c'era Stan NG. Poi l'iPhone, poi l'Apple Watch, quando ancora Apple Watch non era quello che conosciamo oggi, era un progetto segreto. Poi gli AirPods, poi tutta la strategia Health ed Home. 30 anni di prodotti, tutti passati sulla sua scrivania. E dopo 31 anni NG ha pubblicato un post, tre frasi. Dopo 31 anni in Apple, oggi è il mio ultimo giorno. È stata una gioia e ho amato davvero quello che ho fatto. Fine. Niente conferenza stampa, niente interviste a Bloomberg, niente lettere aperte. Tre frasi su LinkedIn. Pensateci, 31 anni in Apple. Ha visto arrivare Steve Jobs, ha visto Jobs morire e ha visto Cook diventare CEO. Ha lanciato 7 generazioni di iPod, 16 generazioni di iPhone ed 11 Apple Watch. Ha vissuto 2 di quelle recessioni economiche che fanno fuori il 30% dei lavori tech e ha visto Apple passare da essere quell'azienda che forse fallisce ad essere l'azienda più valutata del mondo. Stan NG non è una figura pubblica, non ha scritto libri, non ha un podcast, non è un influencer. Molti ascoltatori di questa puntata sentono il suo nome forse per la prima volta, eppure i prodotti che avete in tasca, al polso, nelle orecchie, in salotto, sono passati dalle sue mani. Come vengono presentati, come si raccontano, cosa mettere in evidenza nella pubblicità. Tutto questo era il suo lavoro, per 31 anni. La sua uscita si aggiunge ad una lista che sta diventando preoccupante. Jeff Williams, Alan Dye, John Gianandrea, Jay Blanik. Non sono uscite improvvise, sono partenze programmate, pensate ed anche negoziate, ma in un anno e mezzo Apple perderà o ha già perso 5 veterani senior che hanno costruito l'azienda di oggi. Eric Treschi prenderà parte delle responsabilità di NG, ma Treschi non ha 31 anni di memoria aziendale. È un cambio di generazione come succede in tutte le parti del mondo. Ma i cambi di generazione, quelli veri, quelli profondi, non si vedono nei keynote, si vedono anno dopo anno, quando qualcosa inizia ad essere diverso e non capisci perché. La seconda storia ci porta un po' più lontano, Brasile, Rio de Janeiro per l'esattezza. Dal 23 al 27 aprile si tiene l'ICLR 2026, una delle conferenze di ricerca più importanti al mondo nel campo del machine learning. Si chiama International Conference on Learning Representations. Ci vanno i ricercatori di Google, DeepMind, di OpenAI, di Meta, di Anthropic. I giganti dell'AI, insomma, mandano le loro squadre migliori. Apple questa settimana ha pubblicato il suo programma, 60 studi e demo. Alcuni di questi studi meritano una menzione perché raccontano quello che Apple sta veramente facendo mentre dall'esterno sembra in ritardo sull'AI. Il primo si chiama Sharp, ricostruzione 3D di scene fotorealistiche da una singola immagine in meno di un secondo. Il demo gira su un iPad Pro con chip M5. Immaginate quello che significa. Fotografate una stanza e il tablet ne genera il modello 3D completo, navigabile in tempo reale. È la tecnologia di base per quello che sarà il Vision Pro del futuro, per gli occhiali smart e per le applicazioni AR. Il secondo studio molto interessante si chiama LLM Inference su Mac. Apple sta mostrando un modello di linguaggio specializzato in codice che gira completamente su MacBook Pro con M5 Max, dentro Xcode. Non in cloud, non su server, ma sul vostro laptop. Usa MLX, il framework open source di Apple per l'AI, su Apple Silicon, ed è esattamente quello che serve agli sviluppatori che non vogliono mandare il proprio codice a server di terze parti per ragioni di privacy o di vincoli contrattuali. E poi ci sono tantissimi altri studi, su reti neurali, su modelli di diffusione, su ottimizzazione, su teoria dell'apprendimento, su cose tecniche di cui non sentiremo mai parlare in un keynote, ma che sono le fondamenta di quello che useremo tra 3, 5, forse 10 anni. Vi racconto un dettaglio che mi ha colpito tanto studiando e leggendo tutta questa roba. Apple al WWDC del 2025 ha lanciato MLX come progetto open source, ne abbiamo già parlato. Lo mette su GitHub, lo rilascia con una licenza permissiva e chiunque può contribuire. Non è la prima cosa che vi viene in mente quando pensate ad Apple. Apple open source, Apple che condivide il codice. Eppure MLX sta diventando uno dei framework di riferimento per chi vuole far girare AI su Apple Silicon. Anche Olamma, ne abbiamo parlato nella puntata dei 49 giorni, l'ha adottato. E adesso Apple porta 60 paper in una conferenza di ricerca usando proprio MLX come motore. Questo non è assolutamente il comportamento di un'azienda in ritardo sull'AI, come abbiamo detto in qualche puntata fa. È il comportamento di un'azienda che costruisce le fondamenta lentamente, mentre gli altri fanno rumore sui modelli. Gianandrea è uscito, sì, gli ingegneri di Siri vanno al bootcamp, è vero, ma sotto quel livello visibile che vediamo tutti e che fa notizia, c'è un'intera macchina di ricerca che lavora in silenzio e che questa settimana salirà sul palco di Rio de Janeiro per far vedere cosa sta facendo veramente. La terza storia è quella che mi piace di più, perché è una storia di redenzione e la redenzione nel tech è rara. Vi ricordate Apple Maps del 2012? Ne abbiamo già parlato. Strade nel posto sbagliato, ponti che scomparivano e quartieri interi mancanti. Scott Forstall, il capo di iOS, fu licenziato. Il disastro fu talmente grande che per anni Apple Maps divenne sinonimo di qualcosa che non funziona. La gente installava Google Maps al primo avvio del nuovo iPhone. Ricordate quando nella puntata del Bootcamp vi raccontavo dell'intervista in cui Ternus e Joswiak parlavano dei loro flop? Ternus aveva citato proprio Apple Maps come esempio di redemption. Si lancia qualcosa di imperfetto, diceva, si ascolta, si migliora e il tempo fa il resto. Bene, questa settimana Ryan Christoffel di 9to5 ha scritto un pezzo che si intitola Apple Maps is quickly improving. E non è un pezzo da fanboy, perché Christoffel è un utente fedele di Apple Maps ormai da anni e nel suo articolo spiega cosa sta effettivamente succedendo dietro le quinte. iOS 26 ha portato i posti visitati, una cronologia privata dei luoghi dove sei stato, memorizzata sul tuo dispositivo. Niente server Apple, niente cloud, niente di niente. Poi ci sono le strade preferite. Il sistema impara i percorsi che fai abitualmente e ti avvisa se c'è un ritardo inaspettato. E soprattutto c'è anche la ricerca AI in linguaggio naturale. Non più bar di Milano, ma bar nelle vicinanze con wifi gratuito e bagno. E Maps capisce, cerca e trova. iOS 26.5, che uscirà a maggio, aggiungerà anche i posti suggeriti, luoghi di tendenze nelle vicinanze mostrati nel campo di ricerca prima ancora che tu digiti, basato su trend locali, sulla tua cronologia e sulla personalizzazione. 14 anni fa Apple Maps era imbarazzante, oggi è, e lo dico seriamente, uno dei migliori servizi di navigazione del mondo, con un vantaggio enorme su privacy che Google Maps non può pareggiare. Non perché Google non possa o non voglia, ma perché il modello di business di Google è incompatibile con il tutto sul dispositivo di Apple. C'è una nota però di cautela che bisogna citare. Quest'estate arriveranno le pubblicità in Apple Maps. Ne abbiamo parlato a marzo nella puntata 25 anni dopo e sarà un test importante perché ci dirà se Apple riuscirà ad integrare la pubblicità senza rovinare quello che ha costruito. Vedremo. Ma intanto Apple Maps nel 2026 non è quello del 2012. È un prodotto completamente diverso ed è la prova concreta che certi flop in Apple non restano dei flop, ma diventano pezzi dell'ecosistema super evoluti. Tre storie della stessa settimana. StanNG che esce in silenzio, 60 paper a Rio de Janeiro ed Apple Maps che si redime 14 anni dopo. Cosa hanno in comune? Beh, sono tutte cose che non vedete sulla homepage di Apple. Non ci sono video emozionali, non ci sono keynote, non ci sono tweet di Tim Cook. Eppure sono il lavoro vero, quello che tutti gli ingegneri e tutte le persone che lavorano in Apple fanno giorno per giorno. Il lavoro che costruisce l'azienda, insomma, anno per anno. Apple è un iceberg. Sopra la superficie c'è quello che vediamo. L'iPhone, il Mac, il Vision Pro, le pubblicità emozionali. Ma sotto ci sono migliaia di persone come StanNG che per 31 anni costruiscono il brand un lancio alla volta. E poi ci sono ricercatori che pubblicano 60 paper ad una conferenza di cui nessuno parla ed ingegneri di Apple Maps che hanno sistemato una strada, un quartiere, una feature alla volta fino a trasformare un disastro in eccellenza. È molto facile, io sono il primo a giudicare Apple dai keynote, dai rumor e dai commenti di Garman. Ma il valore vero di un'azienda da 3.000 miliardi è in quello che non si vede, nelle persone che lavorano per decenni in silenzio e nella ricerca che pubblica senza pubblicità da podcast. StanNG ha chiuso la porta dopo 31 anni. Domani qualcun altro aprirà una porta nuova. Il prodotto che useremo nel 2027, l'iPhone 20, gli smart glass, il Vision Pro più economico, quasi certamente è già passato per il suo ufficio. È questa la forza invisibile di Apple, quella che non si vede nelle trimestrali, nei benchmark e nei titoli di Bloomberg. La forza di aver costruito in 50 anni un'azienda in cui le persone restano 30 anni e quando vanno via lo fanno scrivendo tre frasi perché non c'è altro da dire. Io sono Costantino e questo era il morso. Se vi è piaciuta questa puntata, per favore lasciate un like e iscrivetevi per non perdervi nessuna novità. A presto!